Mangia Radio, la trasmissione di cucina di radiosonar.net, dove per oggi non si cucina ma si fa una cosa necessaria a una buona tavola, cioè si beve bene e va sicuro, si già sente dall'odore cosa accadrà in questo studio stasera.
Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
E buonasera a tutti e tutte e soprattutto buon anno, buon 2020. Ritorniamo in studio dopo una brevissima pausa, come dire, di feste, dove abbiamo fatto incetta di tante cose buone. Spero che avrete sentito, insomma, la trasmissione, quella prima delle vacanze, dove vi si dava tanti consigli a proposito anche del bere. E proprio da qui ripartiamo. Stasera non sono in studio da sola, bensì con due ospiti veramente belli. Belli per me perché sono, insomma, stati la mia scoperta di pre-regalo delle feste, con una esperienza che conoscevo ma che non sapevo quanto potesse poi invece arrivare lontano. L'esperienza è quella di Enoiz e io sono con Gabriella e Dario in studio qui dal Cinema Palazzo per questo 2020 a parlare di qualcosa di meraviglioso che non è solo vino ma che dalle uve tendenzialmente è fatto. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Sì, diciamo che siamo Enoiz, Gabriele e Dario Enoiz, ed è un progetto che nasce dentro il ricordo di mio fratello che si fa ogni anno a Parco Schuster, che si chiama Enoiz. E durante questa giornata noi abbiamo incominciato a fare un bacchetto dove si bevevano e vendevano vini per fare soldi per le casse dei compagni e delle compagne e quindi aiutare a pagare avvocati e ultimamente anche le multe, perché ultimamente subiamo più multe che denunce, no? E nel corso poi del tempo, perché ormai sono 7 anni che pratichiamo, diciamo, questa cosa durante Renoiz, abbiamo pensato di allargare il discorso, di non fare solo un banchetto del vino durante Renoiz, ma di sensibilizzare le persone con la scusa del vino su tematiche un po' più importanti, nel senso che spiegando il vino noi mettiamo dentro un mettersi in discussione, mettere in discussione tutto ciò che in realtà ci ha costruito la società. Noi viviamo in questa società, siamo nati in questa società e quindi abbiamo appreso come delle spugne fin da piccoli degli insegnamenti, diciamo, e diciamo noi tendiamo a scardinare questi insegnamenti, utilizziamo il vino per poi parlare di cibo e poi per parlare proprio della vita in generale. Quindi solo un piccolo esempio: noi abbiamo cominciato a fare sia laboratori che corsi sul vino, però dove l'elemento principale è un esercizio mentale nel togliere dai nostri pensieri di associare un vino, un cibo o una cosa a uno schema già precostituito, e quindi togliere tutte quelle etichette che leggiamo sia sui mercati che non sui mercati, ma che diamo anche noi della nostra vita anche alle persone, per provare a pensare ad altro, no?
smantellare il pregiudizio vuol dire proprio partire dai nostri meccanismi di conoscenza, perché è lì che si è creato. Per me che lavoro con i bambini è una pratica molto basilare, no? Lasciar liberi di fare è poi la scuola che ti dice come cammineranno bene, come si relazioneranno bene agli altri, come giocheranno, prendendo quell'esempio che non è insegnare, no? Del resto educare è tirare fuori, è educere, ed è bella questa introduzione che parte proprio da questo concetto che è: intanto decostruiamo tutto quello che è l'etichetta che ci è stata messa sopra e ricominciamo a guardarci intorno. E se Gabriella non hai nulla da aggiungere, io metterei un po' di musica per entrare nel clima del guardarci intorno.
Ok, vai.
Intanto a tutti coloro che ci ascoltano in diretta su radiosonar.net che oggi è davvero un peccato non passare da questo studio, perché insomma quando parliamo di vini col buon Claudio c'è sempre qualcosa di bello da bere. Però devo dire che da quando è stata aperta questa bottiglia non c'è solo qualcosa di bello da bere, ma da sentire in tutti i sensi. E da qui ricominciamo una narrazione che abbiamo lasciato decostruita per ricostruire un approccio diverso che parte dai sensi. E allora questa bottiglia di bollicine che è stata appena aperta e che a me ha immediatamente attivato l'olfatto, in realtà è un buon là per attivare voi sul raccontarci qual è il vostro approccio che parte proprio da questo, dal sentire.
Ok, allora diciamo che noi il nostro approccio è duplice, cioè il vino secondo me si può scomporre in qualche modo in due parti, la parte precedente, che è quindi il punto di partenza, che è, come dire, è tutta la parte che riguarda la vigna, il produttore, la produttrice e la cantina, e poi tutto quello che ne risulta, che è quello che poi sentiamo nel bicchiere. Quindi il nostro approccio è duplice, nel senso che in realtà di solito siamo abbastanza complementari, quindi Dario racconta più tutto quello che succede in vigna, perché poi secondo noi questo, insomma, la cosa fondamentale, il vino si fa in vigna e non in cantina, no? Perché comunque è un frutto della terra. E poi però c'è questo famoso punto di arrivo, non di punto di partenza, che è la degustazione poi del bicchiere. E su questo la cosa che ci piace molto stimolare è il riprendere in mano e riascoltare i propri sensi, no? Quindi io poi dico sempre, cioè parlo sempre dei colori, dei profumi del vino, no? Perché comunque i profumi del vino hanno un colore ben chiaro e definito, e sollecito le persone a chiudere gli occhi e aprire gli occhi che hanno in bocca per sentire cosa succede. Perché non mettiamo abbastanza, non siamo abituati, appunto, come dicevi tu, educare, no? Non siamo educati ad ascoltare i sensi e a capire cosa sta succedendo.
E lo facciamo giocando, nel senso che noi abbiamo e studiamo ancora, perché poi ogni corso, che per noi sono incontri in realtà più che corso, un corso vero e proprio, studiamo dei giochi da fare insieme, perché nel gioco l'apprendimento è più facile, più divertente, si passa in allegria molto più facilmente, le persone rompono quelle barriere di formalità che hanno, soprattutto se si conoscono in quel momento. Quindi noi iniziamo tutti i nostri incontri iniziamo con un gioco, giochiamo assieme e sperimentiamo. A differenza degli altri corsi, che sono dei corsi magnifici, bellissimi, dove ti spiegano per filo e per segno didatticamente sia quello che avviene in cantina, poco in vigna e tanto quello che c'è nel bicchiere, noi prima di spiegare facciamo bere. È fondamentale perché si avrebbe un ostacolo di partenza, quello di erigerci a noi come dei professori che devono per forza imporre una spiegazione che è unica ed è solo quella alle persone che ti ascoltano, mentre per noi è importante la convivialità come scambio di nozioni che uno ha imparato, no? Che è differente rispetto a educare con dei dogmi, e noi ci teniamo molto a presentarci in questa maniera.
Eh sì, questo è anche un po' l'approccio che Mangiaradio da sempre cerca di coltivare, che è quell'approccio che ti dice perché parliamo di mangiare, no? Perché ritorniamo a dare così tanto valore da dedicarci a una trasmissione che ormai sta al terzo anno sul mangiare, perché quella convivialità, quel tornare a tavola in realtà è lo stare insieme ed è il comunicare attraverso, no, una forma non strutturata. Quindi no, è come ripartire dal gioco, è rimettersi insieme senza barriere. E l'idea che questo possa portare a un processo di condivisione è anche un po' la cosa che mi ha colpito del vostro approccio. Io sono una che poi cucina da sempre, cucina per grandi numeri senza aver mai fatto una scuola di cucina. E a un certo punto mi sono anche interrogata sul bisogno di una scuola di cucina o meno. Dopodiché la riflessione che facevi tu, no? Un conto è la tecnica. La tecnica che ti fa dire: allora, questo che ho nel bicchiere è così, così, così. Allora stiamo parlando anche molto di chimica. Ma non è quello che faccio io quando cucino. È quello che, ad esempio, no, dicono tutti i miei amici, è che il mio umore, che tendenzialmente tende ad essere positivo, si trasmette in quello che io cucino. non è quello che ti insegnerebbero in una scuola di cucina. Ed è quindi la mia scelta, e lo comunico a tutte e tutti coloro che ci ascoltano, perché spero che il corso si ripeterà tante e tante volte, perché secondo me è anche bello come esperienza riprovarlo.
Siamo già all'ottava edizione in realtà, quindi...
Sì, accadrà a partire da domani per l'ottava volta, quindi sì. Specifichiamo cosa parte domani che così tanto gioiosamente mi vedrà partecipe.
Edizione del nostro percorso di avvicinamento al vino, che si chiama Facciamo Amicizia col Vino, ed è un percorso di 5 incontri. Ognuno di questi tocca un argomento, quindi bollicine bianchi, rosati, rossi e vini passiti, con abbinamento cibo vino, una serie di giochi, eccetera eccetera. Questa volta sarà da Vivero, luogo di quartiere di Roma Est, al Pigneto. Se no, insomma, abbiamo i nostri corsi sono ospitati da molte realtà in giro appunto per Roma.
In realtà Vivero appunto è luogo di quartiere dove noi partecipiamo come progetto. Oltre a noi c'è Terra Terra, e oltre a noi c'è un'altra associazione ACU che si occupa di cooperazione con i contadini del Sud America, e la comune del Crocicchio e non mi ricordo, quindi basta, mi sembra. In realtà nasce come luogo e la possibilità di dare una fisicità a quello che noi vorremmo proporre come uno spaccio, un vecchio spaccio, e perché diciamo che appunto, riprendendo il discorso di prima, di togliere quei loghi che diamo alle cose, biologico, biodinamico, chilometro zero, no? Sono tutte cose che servono al mercato per vendere dei prodotti, no? E noi ospiteremo i contadini con i loro prodotti all'interno per essere venduti, ovviamente, però anche per far conoscere chi produce le cose, perché noi dobbiamo riappropriarci dei rapporti umani, cosa che non facciamo più, cioè cosa che non siamo più abituati ad avere. Siamo abituati a stare in noi stessi per come è costruita la nostra vita, no? Come ce la vogliono far vivere. E quindi anche la perdita di tempo, di scambiare delle battute nel corso, mentre vai a fare la spesa con chi ha fatto quella cosa e te la sta proponendo, deve essere tolta. Invece noi vogliamo rimetterla, che non è un regredire, è un riappropriarsi del tempo, che è tutta un'altra cosa, un'altra dimensione proprio.
Io direi che questo discorso, a partire anche dai luoghi e dal perché scegliamo dei luoghi, che poi è anche molto connesso dal perché scegliamo dei vini, lo riprendiamo dopo un altro po' di musica.
What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
we won't let go. And then, let's start thinking what we're doing. Don't let nothing change your mind. Let's start heading homeward bound. Get off the ground. Stop losing. Keep losing. Keep rising to the top.
Give it all you got.
You got to win. Yeah, let some love shine on through. And don't fight the feeling, just keep on feeling. Everybody, keep on moving, 'cause I know we can get it over so baby.
Give it all you got.
Let's keep rising to the top.
Give it all you got.
Le chiacchiere del fuori onda sono quasi poesia, insomma vi confesso che le riflessioni sono tante, sono belle, ma anche i racconti di vita sono tante e belle, e riscoprire che poi dei luoghi, di esperienze che ci hanno segnato sono in comune sotto altri aspetti, rinforza un po' quello che ci dicevamo prima, che il sederci insieme degustando del buon vino in una maniera non formale poi porta al livello del ragionamento molto più oltre che quello che potrebbe essere in un grande seminario in cui stiamo facendo la conferenza Pinco Palla sull'importanza dei luoghi. E quindi noi l'importanza dei luoghi ve la raccontiamo a partire dalle esperienze, che può essere quello di questa bottiglia che abbiamo davanti, come quello del luogo dove domani partirà un corso, anche se poi il luogo è un po' spostato per un altro bellissimo motivo, insomma. Quindi...
di una serranda comunque.
Ecco.
Serranda a fianco, quindi.
E quindi anche qui, il luogo che è stato scelto non è a caso. Dicevamo anche di tanti corsi, è l'ottava edizione di quello che è un corso all'interno di un progetto che è Enoiz, che nasce da un'esperienza ancora più grande che è Renoiz, e quindi insomma raccontateci,
sì,
per bene.
Sì, noi facciamo anche dei laboratori, no? E i laboratori Gabriella li ha inventati, studiati, messi a punto in realtà per aiutare tutti quei luoghi dove si fanno degli eventi sul vino, luoghi di compagni e compagni, no? E perché volevamo portare una critica costruttiva all'interno, cioè oltre al fatto che la persona arriva e incomincia a bere e anche a comprare del vino, riusciamo a interagire con queste persone per spiegare sia quello che stanno bevendo e riuscire a capire la fatica che c'è dietro nel costruire quello che poi, no, vanno a degustare. Gabriella si è inventata questo laboratorio che ha avuto un enorme successo in realtà, perché siamo stati anche a Milano per la Terra Trema e abbiamo avuto in due giorni una settantina di persone che hanno fatto il laboratorio, abbiamo fatto enotica l'anno scorso, facendo dei laboratori dei giorni prima, e abbiamo avuto anche lì un susseguirsi 30, 40, 50 persone a botta che venivano per fare questo laboratorio. Tengo a sottolineare che il laboratorio per noi, facendolo all'interno degli spazi occupati, quando lo facciamo all'interno degli spazi occupati, ha un costo irrisorio, nel senso che è offerta libera, ma offerta libera veramente, perché vogliamo dare la possibilità a tutte e tutti di poter usufruirne di questo, no? Logicamente sono solo 2 ore, quindi uno non può scendere nel particolare, però vogliamo che l'approccio mentale cambi su chi sta all'interno di questi eventi. E quindi la critica è sull'evento, però poi non abbiamo messo una critica distruttiva, no? Per dire, ah, però voi dovreste fare così, eh. Come possiamo essere noi un mezzo per voi, no? E quindi per promuovere e divulgare qualcosa di differente, quindi aiutare, invece che dire non si fa così e basta.
Per riprendere quello che dicevi, domani in realtà il corso appunto dovrebbe essere da Vivero, e Maccio ospiterà Zazì nel metrò, che è lo spazio che comunque ci ha anche, come dire, in qualche modo supportato, no? Nella nascita e nella crescita di questi percorsi. Perché appunto poi invece da Vivero ospiterà l'autoformazione della rete Gine, delle donne della rete Gine, le compagne, e quindi ci spostiamo appunto, diciamo, ad Aretino Serranda. Sì, rispetto al discorso appunto che facevamo sull'ottava edizione, diciamo che per formazione personale universitaria, da psicologa del lavoro, che quindi comunque ho studiato, no? Come dire, la parte che riguarda la formazione dell'adulto. E mi diverte, mi appassiona molto concentrarmi su questo aspetto, no? E quindi quello che, insomma, appunto, che diciamo anche prima un po' fuori onda è anche ricalibrare. Siamo all'ottava edizione, ma ogni volta, a parte, come diceva prima Dario, ogni volta un'emozione nuova, un'esperienza nuova, e noi ci divertiamo a bere vini nuovi e a fare nuovi giochi, perché altrimenti ci annoieremmo. Invece ci divertiamo, ci piace, lo trasmettiamo questo. Però si calibra anche l'obiettivo, no? Allora, all'inizio, magari durante il primo percorso, il mio obiettivo era formare le persone a saper fare l'analisi sensoriale. Invece in questi 2-3 anni in cui facciamo proprio i corsi, ho iniziato a ricalibrare, e il più grande obiettivo che abbiamo raggiunto è sapere sentire le persone che frequentano i nostri corsi dirci: ok, non compro più il vino al supermercato, ho capito. Perché c'è una grande attenzione verso il cibo, ma una scarsa attenzione appunto verso il vino. Quindi la stessa omologazione e standardizzazione di sapori, di colori e di profumi che troviamo nel cibo si ritrova poi anche nel vino, e ci piace molto come dire, far capire in maniera esperienziale questa cosa.
E a questo punto io direi torniamo di nuovo al collegamento con la bottiglia che abbiamo davanti, e altre tantissime bottiglie che sono in terre scelte, in terre dove la produzione non potrà mai arrivare al supermercato, ma non perché è sfigata, ma perché non è nel suo intento. E quindi anche scegliere, no, di rimettere in sesto una vigna lì ha un valore. Io questo l'ho scoperto con un mio meraviglioso amico d'infanzia, che saluto, che è un produttore che avrò il piacere di farvi conoscere, spero, che è Manuel Pulcini, che ha rimesso in piedi delle vigne abbandonate tra Pisa e Lucca. Sono tutti lotti piccoli. Lui si è fatto per tanti anni il lavoro nelle cantine, ha studiato agraria e da lì ha iniziato a lavorare e ha iniziato a fiutare quelle terre belle, quelle terre buone, quelle terre dove lui sosteneva che quella vite lì avesse una vita importante. E quindi, come dicevi tu, Dario, non è che poi è destinato per forza a un vino che ha lo Chardonnay. E magari lui si accontenta di mescolare vitigni diversi perché è quello che ha, però il come lo fa e nel luogo, come tratta quel luogo, che tira fuori un vino che è meraviglioso. Ad esempio, io ho aperto 2 sere fa una sua bottiglia di rosso, e che rosso!
Beh, diciamo che sono duplici i discorsi. Fortunatamente la realtà in cui viviamo è molto più complicata di come poi la ragioniamo e la pensiamo e la suddividiamo. Quindi lui fa dei lavori importantissimi. Il primo è quello di difesa di un territorio. E chi vive la propria vita andando a recuperare dei terreni abbandonati, ma anche semplicemente dando vita a terreni che ha ereditato e quindi ha vissuto e continua e vuole continuare a far vivere, e quello vuol dire veramente mettere una barriera e dare la possibilità a tutte e tutti di poter usufruire di un qualcosa di diverso rispetto all'industrializzazione alimentare. È fondamentale. Se non ci fossero loro, probabilmente vivremmo come in America, dove si pensa che il cibo cresca su
nei sacchetti in aria
sì, nei supermercati, cresca direttamente dentro gli scaffali. E noi fortunatamente abbiamo un altro tipo di coltura e di cultura, c'è ancora chi la difende e non sono così pochi fortunatamente, e c'è chi lo sta riscoprendo soprattutto per quanto riguarda il vino, poi, perché non nascondiamoci, uno deve anche campare, e quindi avere un mercato florido come lo è in realtà quello del vino ti permette anche di campare. Ma questo non è sbagliato, no? Perché e come un tempo c'erano le arti e i mestieri, c'è chi campava di quell'arte e di quel mestiere, e io considero chi coltiva i campi e chi fa vino una persona che ha un mestiere in mano e quindi sta campando del suo mestiere, e da quello poi farlo in modo per cui tu preservi la tua terra, perché vuoi che la tua terra continui ad essere produttiva, è un'altra lotta, è un'altra lotta, perché probabilmente ti assoggetta ad avere delle annate buone e delle annate meno buone, e quindi ti assoggetta ad avere degli anni dei soldi e altri anni avere meno soldi o per niente, dipende poi, no? Da come sarà il clima, da quello. E quindi, come dicevo, è molto complessa la situazione, e noi andiamo a scovare e andiamo a trovare pochi, perché noi siamo 2 persone e quindi non possiamo girare tutta Italia, però noi andiamo a trovare i piccoli produttori, no? Anche chi fa poche migliaia di bottiglie, 1000, 2000, 3000, che sicuramente non possono soddisfare né la grande distribuzione ma neanche un'enoteca. L'enoteca non si può permettere di non avere il vino sempre a disposizione, no?
La costanza di quel vino lì.
Esattamente. Mentre un produttore che ha 2-3 mila bottiglie molto probabilmente finirà quel vino a metà anno, dopo 8 mesi all'incirca. È normale che sia così. E quindi sta a te trovare altri piccoli produttori e spiegare alle persone, come un po' stiamo facendo e abbiamo fatto da Zazie, no? E che il vino non c'è perché è finito fondamentalmente e quindi si riavrà l'anno dopo, e ruotiamo in questo modo i produttori, perché è giusto che sia così, è un rispetto anche verso la natura questo, no? Nel senso,
sì, l'antica rotazione delle terre.
Esatto, mi vieni a dire come esiste la stagionalità della frutta e della verdura. Esiste chiaramente, non è una, cioè, la stagionalità della vigna, ma appunto un vino finisce e non c'è, nel senso, siamo troppo abituate alla logica da supermercato, perché tu H12 H24 quel prodotto lo trovi sempre, e non è così. Questo è anche la standardizzazione, quindi quel vino mi piace perché ogni anno è sempre uguale, invece essendo un prodotto della vigna, della terra, del clima, della natura, ogni anno può avere un, come dire, sapori diversi grazie o per colpa, 20 mesi di un'eccessiva pioggia, di un clima favorevole o meno, però è sempre lo stesso produttore. Invece siamo proprio abituati e abituate anche come dire, anche le persone più convinte di non essere abituate a questo, e poi invece un po' lo sono, quindi in questo c'è lo scardinare iniziale di cui parlavamo, no? Lo scardinare un po' i pregiudizi e le idee.
Sì, io insomma mi sono venuti mille altri spunti che però rimando a un altro po' di musica, perché è iniziata adesso un'altra traccia molto bella. Ringraziamo Claudio di Original Street Grooves, che ultimamente, a parte consigliarmi i vini, mi consiglia le tracce, e sapevo di andare su note piacevoli, quindi mi sono tenuta un po' sul soul e ci ascoltiamo questa. But just remember this, as long as you live and breathe, 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 as long as you live and breathe. I love you, David. I really, as long as you live and breathe, I love you, David. I really love you.
Baby, it's no fun saying goodbye to someone as beautiful as you. I fight the pain when I say these words to you. Oh, my baby, oh, my baby.
It's
Sì,
torniamo in onda con Mangia Radio, che stasera è Bevi Radio, con gli amici di Enoiz, Dario e Gabriella, a ragionare un po' sulle scelte dei vini e quello che poi ci spinge anche nelle nostre scelte di sapore. Allora, riprendevamo un po' il discorso a partire dai luoghi, da quel discorso siamo arrivati a un'importante riflessione, che era se andiamo a cercarci un vino di un certo tipo legato alla terra, legato alla produzione, che ha un ragionamento dietro, che ha una scelta dietro, potremmo non trovarlo sempre. Cosa facciamo a quel punto e come possiamo iniziare a scegliere i vini non da quel nome lì che ci dà la sicurezza, ma magari costruendone altre di riflessioni?
Diciamo che oltre a volere sempre lo stesso vino come nome, noi siamo abituati anche a avere lo stesso sapore del vino, no? Che ci piace, quindi cerchiamo proprio quello. Quando uno compra un vino, no? Compro il Gewürztraminer perché mi piace quel sapore così, e quindi diamo, etichettiamo subito un tipo di gusto che abbiamo imparato che ci piace. Ora, fortunatamente, il vino che noi beviamo non è sempre uguale, quindi anche un vino che ti è piaciuto un anno, l'anno dopo molto probabilmente non sarà esattamente come l'hai bevuto l'anno prima, anzi molto probabilmente non sarà così. Quindi il lavoro che uno deve fare quando incomincia a bere i vini, e gli altri sono delle bevande alcoliche con
a base d'uva.
A base d'uva, sì, sono bevande alcoliche a base d'uva, esattamente, è così. E deve considerare, deve fare un lavoro mentale per cui sicuramente ci sono degli odori più o meno standard che può trovare, perché dipendono dal vitigno, però poi il sapore e quant'altro è strettamente determinato da come è stato fatto quel vino, quell'anno, e dagli elementi proprio chimici che c'erano dentro l'uva quell'anno, e quindi sarà sicuramente differente, fortunatamente. Quindi quando andiamo a cercare un vino, quando che poi un po' il lavoro, Gabriella, aiutami, che facciamo anche durante i nostri corsi, no? Noi impariamo a riconoscere il vino, cioè in realtà impariamo a riconoscere cosa ci piace e perché ci piace, proprio per partire da lì e poi fare tutto un altro lavoro per ok, ora proviamo altro.
Sì, diciamo che è una metafora che utilizzo spesso, in particolare durante il laboratorio, ma anche durante i corsi, è questa. E, avendo una bimba, insomma, piccola che sta imparando a leggere, e, no, la mia metafora è questa: quando si inizia a leggere, si iniziano prima di tutto cioè un bambino, una bambina impara prima le singole lettere, allora riconosce la singola lettera, poi quelle singole lettere formano delle sillabe, poi quelle sillabe formeranno delle parole, e man mano, a furia di e allenarsi e di leggere, quindi nella metafora c'è il bere ovviamente, e cercare e conoscere i produttori e produttrici, e però si inizierà a saper leggere un testo, e poi dopo un po' di tempo anche a comprendere il significato più profondo. E faccio sempre questa metafora proprio perché il vino va saputo leggere. E, no? E quindi va capito, cioè conosciuto, capito, interpretato, e le singole sensazioni che proviamo al naso, cioè quindi all'olfatto, al gusto e alla vista, ci danno delle indicazioni su quel vino, e quindi io capisco e scopro cosa, come diceva Dario, cosa e perché mi piace, può piacermi o non piacermi, nel senso non dobbiamo essere tutte e tutti sommelier e dare una valutazione, ma soltanto saper scegliere cosa e perché quel vino ci piace. Quando non lo troviamo, semplicemente ne cerchiamo un altro, però sapere cosa ci piace ci aiuta anche ad una ricerca, però anche sperimentare, per esempio, non lo so, mi viene di dire, negli anni abbiamo rivalutato tantissimo i rosati, no? Che sono super
criticati, sì,
bistrattati,
blastati.
Blastatico. E invece hanno tutta una loro storia, personalità, eccetera, per esempio. Poi anche la capacità di abbinare il vino aiuta a tirar fuori le migliori caratteristiche, un po' diciamo che il vino in particolare, secondo me poi il vino rosso è proprio un po' come una persona, e quindi ha proprio una personalità. E penso sia capitato a tutte e tutti noi di frequentare persone che fanno uscire la parte migliore di noi e altre che fanno uscire la parte peggiore, è la stessa cosa.
Eh sì, su questo mi viene di fare una facile battuta, che mi sembra molto più potente questo come spot contro l'alcolismo che tantissime campagne che vanno sulla paura. Cioè, in realtà, anche qua torniamo al discorso della conoscenza, no, partiamo dalla conoscenza noi stessi. Mi sfondo di vinaccio perché voglio stare ubriaco, quando magari non so che un meraviglioso vino molto molto buono in due bicchieri fa un effetto di una bottiglia di altro senza farmi stare male. E allora, anche lì, perché vado a bere? Se, come Mangiaradio promuove, io lo faccio per piacere, vado ad allenare dei toni per provare piacere. Cioè, se io bevo per gusto, allora ce lo devo mettere il gusto.
Assolutamente sì, è proprio un lavoro mentale che si associa a quello di togliere le etichette, perché noi dobbiamo smettere di ingurgitarci come non ci fosse un domani di cibo o di bevande alcoliche, super alcoliche, solo per assopire qualcosa, non lo so, poi ognuno lo fa per motivi differenti, no?
Così. Però vanno sulle motivi.
Però vanno sulle motivi.
Conto che in realtà,
esatto,
è un bisogno emotivo quello.
Beh, sono tutti come nei bambini, sono tutti problemi di affettività, diciamo così, no?
Vero.
E l'unica cosa è che se andiamo e facciamo un lavoro di scegliere cosa bere con un gusto, cioè per riscoprire il gusto che hai in bocca, così, ma anche di cibo, in realtà tu perdi di vista il fatto di ingurgitarti e basta, ubriacarti e basta, perché l'obiettivo diventa un altro, no? Diventa provare dei sapori nuovi, diventa il fatto che devi sperimentare, vuoi sperimentare altro, e quindi non c'è più la ricerca dello stordimento, ma c'è un altro tipo di ricerca che a noi piace molto di più. Questo non vuol dire che noi non beviamo,
No, assolutamente. Noi siamo qui a invogliarvi a bere bene, col gusto vero. Mentre parlavi mi veniva in mente qualche sera fa che mi hanno portato una meravigliosa bottiglia di un rosso che era stata regalata, no, per omaggiare questa persona che la beveva con me, dicendomi il mio regalo è condividere con te questo vino. E dici, in realtà sì, cioè è proprio quel piacere di sorseggiarlo, non è nemmeno non ne voglio ancora, no, perché quando una cosa è buona ti basta quella finitezza, come diceva Gabriella, il vino che è finito.
Ma sì, anche perché poi il gusto, no? Cioè, è una cosa altamente soggettiva, e probabilmente il vino più buono che uno beve è perché lo ha bevuto in compagnia, perché ha e gli ricorda delle emozioni particolari, no? E tutti quei vini da centinaia di euro, da migliaia di euro, sono impeccabili, per carità, hanno una storia dietro, quindi non siamo a sindacare e dare un giudizio specifico, ma lasciano il tempo che trovano rispetto a vini bevuti in compagnia che hanno tutto un altro sapore, no?
Verissimo. Purtroppo con questi discorsi meravigliosi noi siamo già arrivati a 50 minuti di questa Mangiaradio preziosa. Direi che questo sarà uno di quei podcast che quando mi chiederanno le repliche metterò. Io ricordo che si può però ascoltare in podcast quando e come volete, così che se avete perso qualche passaggio lo potete riascoltare, o se non state seguendo la diretta, beh, non c'è da temere, la potete recuperare anche se vi siete sintonizzati solo adesso. Quindi ultimo frammento di musica, perché poi passiamo a quello che Dario ci ha appena detto, l'abbinamento col mangiare e il senso profondo che deve saltare e non stroncare tutto quello che abbiamo imparato a scegliere attraverso i sensi. But Ultima parte di chiacchiere e riflessioni su queste meravigliose bevande che sono, insomma, appunto champagne, prosecchi, vini rosati, passiti, che saranno scoperti in questo corso ennesimo, l'ottava edizione, che parte domani e che parte, come stavamo dicendo poco fa, sempre qui con Mangiaradio, Dario e Gabriella, su il cibo e l'abbinamento. Tutto però dalla logica che deve essere il piacere, no? Deve essere il piacere di quell'abbinamento, il piacere che ti esalta la situazione, che ti aiuta a viverla bene. E allora chiedo a voi, no, di raccontarmi anche questa scelta, quel cibo e tutto quello che vi viene in mente di dirci attorno.
Ok, a me quello che viene in mente è un po' questo. Allora, ovviamente l'abbinamento cibo-vino, come dicevo, è un po' come... far trascorrere del tempo insieme a due persone, e a volte succede che qualcuno tiri fuori il peggio di te, se qualcuno tiri il meglio, insomma un po' questo è il senso. Ovviamente esistono delle tecniche di abbinamento cibo-vino, ma partendo da quelle tecniche si possono anche poi un po' anche rivoluzionare, no? Quindi mi viene di dire che degli aspetti forse più, tra virgolette, rivoluzionari, no? Del nostro corso è abbinare i vini dolci e passiti col cibo salato, perché comunque si esalta molto di più per contrapposizione.
Beh, il chicco di sale grosso sulle torte al cioccolato è quel segreto, esatto, che ti cambia il sapore.
Esatto, esatto.
Stai spoilerando il corso.
Senza nemmeno saperlo, o lei.
No, beh, però questo per dire che poi appunto alla tecnica poi segue il gusto personale e la capacità di organizzare il proprio gusto personale per rendere al meglio e valorizzare il più possibile sia il cibo che il vino. Cioè, sono due personalità che vanno, no, che decidiamo, perché chiaramente il vino è considerato ovviamente una bevanda soprattutto da pasto, no? E spesso lo stesso vino non ha in modo spicciolo, magari bevi un vino e non daresti 2 lire, e poi se invece lo abbini nel modo giusto ti regala grandi sorprese, no? E questa è la parte divertente, proprio perché devi sapere, devi bere il vino, quel vino specifico, riconoscere, aprire gli occhi che hai in bocca, sapere, capire quali caratteristiche ha e in base a quello offrire a quel vino la possibilità di dare il meglio di sé affiancato a un cibo. Diciamo che su questo un po', non so, io sono il vino e Dario il cibo, nel senso che comunque... lui cucina, lui prepara le cose buonissime.
Quindi Dario, prepari tu le cose che mangeremo.
Sì, facendo il corso all'ora di cena, noi...
Non a caso, penso.
Non a caso. Ovviamente. No, avevamo pensato di dare anche da mangiare, no? Anche perché poi domani, per chi sarà al corso vedrà, noi non abbiamo i banchetti, noi abbiamo una tavolata unica dove ci mettiamo tutti attorno e quindi è come se stessimo a cena tutti quanti parlando in questo caso di vino, così, e poi a un certo punto arriva il cibo che abbineremo ai vini che abbiamo scelto. E per noi è essenziale, è stato essenziale l'abbinamento cibo-vino fin da subito, perché è l'elemento di convivialità e è quell'elemento in cui ti ha aiutato le persone dopo i giochi fatti, perché i giochi li facciamo prima, di mantenere l'ambiente conviviale e quindi di non trasportarlo sul didattico, ma di creare quella situazione informale che permette poi alle persone di, appunto, di riuscire a giocare anche con loro stesse, che è la cosa fondamentale. E Gabriella appunto diceva, lei fa la sommelier, la parte della sommelier, e io quella dell'enologo, no? E ci piace molto giocare su questo, e in realtà sono due figure molto lontane tra di loro, che però in questo caso sono molto vicine, e tutto quello che c'è dentro un chicco d'uva lo ritroviamo nel bicchiere, quindi in realtà noi parliamo della stessa cosa fondamentalmente, non c'è differenza. E vedrete poi che in realtà i vini si berrà molto, tanto noi facciamo bere almeno tre vini, però in realtà, visto che si gioca, i giochi sono fatti con il vino, in realtà berremo tipo cinque vini differenti nel corso di ogni incontro, così.
Io non vedo l'ora di cominciare, lo confesso, stavo facendo il conto alla rovescia ed ero tanto contenta di avere voi in questa ripresa del 2020, proprio perché lo spirito che vogliamo portare in questo 2020 anche all'interno di Mangia Radio è sempre più questo. Quindi chiederò anche a voi se vi andrà di ritornare, ma anche di consigliarmi, no, altre esperienze da raccontare legate ai vini, legate ai cibi, legate alle produzioni di questo mondo molto vasto, no, che è il companatico, che è la convivialità.
Io ho solo un consiglio per chi va a comprare vino, ed è questo: dovete andare girando, facendo esperienza, e capire chi mette passione nel lavoro che sta facendo. La passione si percepisce, perché se voi trovate un'enoteca dove non si rifornisce da distributori di vino, ma va a cercarsi lui personalmente i vignaioli che producono vino, che poi si riporta all'interno del proprio negozio, ecco, allora avete molto probabilmente trovato una delle enoteche che potrebbe fare per voi, perché sicuramente quella persona ha una grande passione verso quello che sta vendendo, e sicuramente vi può consigliare quello che è la sua esperienza. Ed è bellissimo, noi ci immergiamo quotidianamente nelle enoteche, perché anche noi andiamo a bere altrove e non soltanto dai nostri amici vignaioli, anche perché le conoscenze che noi possiamo avere non sono le stesse di chi magari fa un altro percorso, no? E quindi andare a mischiarci, a fare un merge delle nostre conoscenze con quelle degli altri, per noi è essenziale, è fondamentale. E questo lo consiglio un po' a tutte e tutti, quelle di andare a sperimentare nei propri territori, se ci sono enoteche, che tipo di enoteche sono, così. È un po' una ricerca, questo per chi sta in città. Dopodiché invece chi si vive il territorio, io consiglio sempre di andare direttamente nelle piccole cantine che avete nelle zone limitrofe. Sono esperienze uniche di vita, soprattutto perché troverete delle persone che hanno voglia di raccontarsi e che vi offriranno vari bicchieri di vino.
Per il piacere di farlo.
Per il piacere di farlo, esatto, perché gli piace quello che fanno. E vi innamorate semplicemente, e l'innamoramento è una cosa fantastica, bella, bellissima.
Io vi ringrazio veramente tanto, è stato piacevolissimo questo assaggio di corso. Insomma, invito tutte e tutti a mettere mi piace a tutte le pagine di Enoids, c'è il Facebook che è Enoids, c'è l'Instagram che è Progetto Enoids, e poi ci sono i corsi che trovate un po' qua, un po' là, e che sono pubblicizzati sulle pagine, ma che anch'io pubblicizzerò in questa trasmissione e nel podcast che ne uscirà. E vi chiedo di fare con me un ultimo gioco. Rimetto la sigla a un pezzetto indietro, perché con questa canzone di solito si chiude Mangia Radio. Poi accade questa cosa che dopo i saluti io abbasso il volume e offro un menù. Un menù e l'abbinamento a un vino. Quindi vi chiedo a voi se vi va di regalarci un vostro abbinamento classico. E però prima ci salutiamo, poi va musica bene. E poi ci regalate questa perla.
Grazie.
Grazie.
Ciao. Grazie a voi.
Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco poco. Si fa così, è tutto apparecchiato.
e pizza margherita col vino rosato.
Io vado un po' più sullo specifico, incomincio con gli antipasti e io farei un supplì cacio e pepe da abbinare a questa fantastica bollicina di bombino bianco.
Stai sempre laziale. Spoilerando il corso comunque così, però vabbè.
Sì, sì. E, nella panatura si consiglia di mettere anche un po' di polvere di caffè per dare un po' di amarognolo ed accompagnare appunto la bolla. E il metodo classico appunto, le sensazioni che dà. E invece come primo, se voi fate la matriciana e prendete i rigatoni e gli fate una semicottura e poi con una sacca a poche riempite i rigatoni singolarmente all'interno del sugo della matriciana, la potete poi tranquillamente bere con un ottimo cesanese, e sempre della zona laziale, del sud del Lazio, andate verso Piglio fondamentalmente a prendere il cesanese, perché Piglio ha una peculiarità. Stiamo intorno ai 400 metri e c'è, come l'azienda agricola La Visciola, che ha pochissimi ettari, e di questi ettari fa delle cru, cioè vuol dire che ogni singolo appezzamento di terra è un vino, quindi ha tre cesanese differenti tra di loro, ognuno è un'esperienza, e soprattutto tratta il cesanese come chi fa Pinot Nero in Francia. È un vino spaziale, pochi lo conoscono, quindi e questo è quanto.